Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Tarot Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deckbrook e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, con questa musichettina così ci andiamo a ritmo adesso.
Ma prima Radiofonica metteva tutto in pop anni 90 e siamo lì.
Siamo è al tramonto di Radiofonica, quindi siamo in una fase. Quindi allora, siamo alla puntata. Buonasera a tutti, benvenuti al Bar del Traum Fabric per la puntata 119, la numero 20 della quinta stagione. Ci sarà la 21esima, la 22esima, la 23esima, non si sa. Siamo al 20 aprile 2018. Ma questa è anche la trasmissione che ricorda i maestri che questa settimana ci hanno lasciato, da Milos Forman a Milos Forman a Vittorio Taviani. Che dire, grazie ai maestri per tutte le emozioni che ci hanno dato nei cinemas. Ma è anche la trasmissione che apprezza molto Natalie Portman, non solo perché è carina, ma perché non è andata a ritirare il premio Genesis, ossia una specie di premio Nobel israeliano. Brava lei. Ma
premio Nobel di che?
Che ne so, lo chiamano Nobel israeliano, un altro riconoscimento della società civile
del governo, diciamo, israeliano.
Comunque, se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è un problema vostro. Soprattutto se siete lì con un cellulare che fa troppa luce, non va bene, a meno che non stiate mandando un messaggio a Air Director.
Perché? Non ce lo dici mai perché potrebbe essere una buona idea invece.
Mandare un messaggio
lì
a te.
Illuminare tutta la
no,
sala.
Assolutamente.
Magari
no,
uno vuole delle botte.
Piccola parentesi, ci sono dei momenti di una tristezza infinita quando in alcuni cinema multisala,
cinemi,
c'è l'intervallo, momento tragico,
certo.
E per sbaglio ti guardi intorno e vedi decine di persone con appiccicate ai loro cellulari.
Cosa momento interessante è che lo fa anche la sua compagna sempre, ma tutte le volte.
Momento tristissimo.
Era un messaggio subliminale.
Certo, per farei delle domande.
Ma è per questo che non ce la porto più al cinema, a casa.
Vabbè, ci andiamo noi con l'Adels che ci incuriosisce sempre. Comunque, come diceva il buon Smith, ci trovate anche in questa puntata numero 119 su Facebook. Per vedere tutti quei contenuti che non vedreste in radio, anche se qualcuno di voi un po' più smart, un po' più sveglio, si è reso conto dopo 4 anni che c'è una webcam accesa, per cui volendo ci potreste anche vedere, ma magari siete in giro, magari siete appunto al cinema e quindi vi limitate ad ascoltarci con le cuffiette tipo Fantozzi. In questa puntata, al di là di quello che metteremo sulla pagina Facebook, ci sarà un sacco di ciccia, vero?
Sì, partiamo subito con Molly's Game, nuovo film di Aaron Sorkin, scritto e per la prima volta diretto, che si trova nei multisala. Poi ci sarà Il Cratere di Luca Bellino e Silvia Luzzi, perché parleremo con loro al telefono, se ci risponderanno, perché come al solito diciamo, magari sentono prima la trasmissione e dicono ma no, non rispondiamo più.
O abbiamo finito i gettoni, magari.
Esatto. Poi dall'8 maggio comincia il Festival di Cannes, 71esima edizione, quindi faremo un po' il punto su quello e faremo il nostro omaggio del bar al grandissimo Milos Forman che ha appena citato Smith
Milos.
Con due parole sulla sua filmografia. Ovviamente ci saranno le nostre solite rubriche, musica HD, oggi è 8, professore, anche se il professore, ma chissà, vediamo.
Ma non abbiamo detto la cosa più importante che c'è.
Dica.
Questo qui.
Ma infatti stavo per dire gli ospiti, a parte Pampanelli e Rossi che ormai chi
che
se ne frega onestamente.
Lì da loro.
Ci abbiamo, benvenuti
mangiare
comunque.
Patatine.
Benvenuti comunque, tra l'altro so che Pampanelli è anche sul set di un'importante produzione.
Attenzione.
Che lascia perdere, insomma. Ma ci abbiamo il maestro, chi fa cinema, chi non ne parla. parla a bambera, ma lo fa. Ed è Marco Di La Torre,
tornato Open Power.
Alla grande.
Grande.
Finalmente era ora.
Era ora che tornassi. Come ti senti? Sei contento di essere al bar?
Emozionato.
E purtroppo rischiamo che la prossima settimana sia l'ultima puntata dell'anno per ragioni contingenti, che poi vi diremo nel corso della puntata.
Siamo cambiati. Scopriremo mano a mano.
Della Torre, siamo cambiati, siamo più belli.
Siete
più...
sempre gli stessi stronzi.
Grandissimo. Vai, Rampage Furia Animale di Peyton Brad trionfa al botteghino nel suo primo weekend con 1.250.000 euro, seguito da Io sono Tempesta di Luchetti Daniele con 790.000 euro. Terzo posto per Nella Tana dei Lupi di Gudegast Christian, che incassa 500.
Mi piace molto il pezzo che vi c'ha di mettere primi cognomi poi.
Ma sì, ma è simpatico, come quando al mare metti il piede sul riccio.
È così.
È come Hiregazu
Koreeda.
No, Koreeda cazzo.
A parte che era Hirokazu.
Con 540.000 euro, ricordiamo l'incasso della Tana dei Lupi. Incasso totale che è a 1.007.000. Va ancora benino, ma non ci credo tanto. Ready Player One di Steven Spielberg, che è quarto, che incassa quasi 500.000 euro per un totale di 4.003.000. Ma bisogna vedere le fatture, non è detta. Per quanto riguarda il dato parziale di ieri sera, i primi due della classifica del fine settimana ovviamente sono Rampage e Io sono Tempesta. Al secondo e terzo posto invece con 60.000.
Loro sono
sono loro che sono slittati al secondo e al terzo posto con 60.000 Rampage e 36.000 euro e basta Io sono Tempesta, perché al primo posto c'è Escobar, Il fascino del male di
questa sì che vita
Leon de Araúna Fernando che totalizza 167.000 euro nella prima serata. L'altra nuova uscita, Molly's Game di Sorkin Aaron, è soltanto quinta con 25.000 euro.
Sarà difficile.
E secondo me ci saranno anche troppi, secondo me.
Però Aaron è bravo.
Guarda che...
Sì, ne parleremo tra un po', dai.
Attenzione all'onda lunga.
Prendiamo una cosa, poi.
Ne ho visto uno.
Sentiamo, parliamo, mettiamo della bella musica tratta da questo film. Sì, della bella musica frizzante. Un pezzo
con un bel titolo, tra
con un bel titolo. No, il titolo è del brano, ma più che altro il nome della band, che è molto legato a questo film, perché si chiamano Thunder Pussy. E il film è un po' Thunder Pussy. Il brano invece si chiama Velvet News, ce lo sentiamo e poi parliamo di Molly's Game.
Frizzantina la facciamo?
Quanta pussy in questa Thunder, direbbe un amico mio. Sorkin Aaron, che appunto
a proposito
le che è appena uscito con Molly's Game.
È sempre quel tuo amico che ti manda quelle belle foto su WhatsApp che poi tu giri a tutto il gruppo.
Bisogna tenervi sempre aggiornati perché ci sono sempre novità in questo mondo. Molly's Game di Sorkin Aaron lo troviamo nelle multisala, è piaciuto a tanta gente, infatti 25.000 euro di incasso lo dimostrano, è piaciuto un po' meno a qualcuno del Bar Traum Fabrique.
Mi spiace che non ci sia Fioravanti, aveva detto che doveva essere con noi Fioravanti, non si è visto. Comunque diciamo di cosa parla, poi diciamo se ci è piaciuto o meno. Vabbè, Aaron Sorkin è inutile che io lo presenti, grande scrittore, ha fatto tanti film tra cui l'ultimo capolavoro secondo me era quello col grandissimo Fincher, cioè
Social Network,
un gran film. Questo film invece è tratto, anzi non è tratto, è ispirato a una autobiografia di Molly Bloom, che era prima una sciatrice freestyle che poi si è riciclata facendo l'organizzatrice di partite di poker clandestine e ha messo su un giro miliardario, dopodiché per varie questioni che vengono spiegate secondo vista di particolari nel film ha avuto la visita dell'FBI e insomma ha dovuto smettere. Il film racconta la sua parabola, come direbbe il prete di Verdone, dal momento in cui arriva l'FBI con diversi flashback su quella che è stata la sua storia. Ora, a me la cosa che mi ha fatto specie è che Rossi l'ha visto prima di tutti questa settimana e ha scritto sul nostro gruppo privato: ho trovato l'indifendibile della stagione. Io là per là mi sono messo a vedere questo film.
Ma perché spieghiamola, perché Rossi ha sempre un film indifendibile che lui guarda con bonomia, però non riesce a difendere.
Bonomia qui ce ne poca.
Ma lui ce l'ha la bonomia.
Eccolo, Fioravanti, arriva giusto in tempo. Grande, parliamo di Molly's Game. Siediti no, così. No.
Comunque,
ci dici la tua.
Vorrei dire che Simone Rossi in questo periodo può anche essere che sia un pochino più, diciamo, nervoso nelle letture.
È un
allora, io avevo pensato questa cosa perché ho iniziato a vedere questo film. In realtà non mi sembrava indifendibile perché al netto di alcune cose, insomma. Vedo Fioravanti che fa dei gestacci, insomma,
si rovescia i significati.
Per là si avvertiva. La cosa che mi aveva fatto un po' effetto era che questo personaggio era dipinto con un tono un po' apologetico, perché comunque è una che ha fatto delle cose non pulitissime, invece viene molto presentata come quella integerrima che poi si è trovata. Però non, alla fine il film era ritmato, ben montato, tanti dialoghi come fa lui, ma insomma.
Lei era molto nuda?
C'è tantissima Jessica e non solo Jessica, e quello è anche una bella cosa.
Sorti.
Ma quello è anche funzionale al racconto in certi versi. Però
è sempre funzionale al racconto.
Però parliamo di cos'è. Man mano che si va avanti, a un certo punto, prima questa apologia diventa un po' una sorta di agiografia, per dire, cioè questo personaggio viene, secondo me, eccessivamente esaltato. Ma poi soprattutto questi dialoghi iniziano dopo un po' a stancare, perché sono veramente ossessivi, penetranti, eccessivi a volte e anche un po' artificiosi. Ma soprattutto a un certo punto succede un incidente metaforico, dico, cioè il film è come se sbattesse, cioè improvvisamente il film cambia, c'è una scena terrificante, un'altra scena terrificante, il film cambia completamente di ritmo, diventa un altro film, secondo me uno sbilanciamento totale. Ora chiedo ai nostri amici che l'hanno visto, che ne pensate?
Che oggi è il record di chi l'ha visto.
Record di chi l'ha visto? Anche tu, scusa, non sapevo. Io
allora, pensavo, non so, succede mai.
Siamo ben qua. Indovina, quando c'è un film
allora,
di Sorkin.
Voi parlate così male che bisogna vederlo.
Voi tre, che ne pensate? E perché la critica? Molta critica ne ha parlato bene, perché Sorkin è intoccabile oppure non lo so.
Ma io ho detto anche molte cose negative.
Secondo me è un film veramente imbarazzante sotto molti punti di vista.
Simone Rossi.
È imbarazzante, se Sorkin avesse fatto un audiolibro piuttosto che un film, forse avrebbe ottenuto il risultato migliore. Per me è un film appunto indifendibile sotto tutti i punti di vista. È un film in cui soprattutto lui non si rende conto, perché io ho letto tra le critiche positive, alcuni hanno detto Sorkin si prende la responsabilità di estremizzare il suo stile. Cioè fa un film
che stile ha?
Bravo, bella
domanda.
Bravo, è una domanda giusta.
Uno, una domanda giusta.
Non hanno. Vedi come cambiano le cose, i punti di vista.
No, è giusta. Giusta.
È giusta perché.
Come era giusta l'epoca.
Scusate.
Questa domanda è stupida. Ecco, diciamo.
Però era uguale.
Vai.
È vero, perché uno stile non può avercelo, visto che non ha mai girato un film.
Lì si parlava di stile di scrittura,
esatto,
no?
si intendeva questo, cioè non scende a compromessi, fa un film super scritto in cui devi stare dietro al ritmo. Secondo me invece questa è una pecca enorme del film, cioè è come se lui non si fosse reso conto di fare anche il regista in questo caso, che è un altro mestiere, e che lui snobba totalmente girando un film dove sembra che debba mettere le immagini su quello che ha scritto per cavoli suoi un anno prima, ed è il risultato è, per me è sconvolgente.
Ma poi sconvolgente. Anche Social Network è molto scritto, ma,
sì, ma quello è
diretto da un maestro in stato di grazia.
Posso chiederti come mai secondo te le majors, che di solito non buttano via i loro soldi, hanno comunque deciso di portare questo progetto a compimento? Io non l'ho visto, mi fido delle tue parole.
Perché posso rispondere io? Cioè, perché credo che comunque, al di là della critica severa che ci sta tutta, che ha proposto il nostro Hans, alla fine il film è indifendibile per addetti ai lavori e perché conosciamo Sorkin, eccetera. Però io non credo che, come dire, al grande pubblico possa dispiacere, nel senso che esatto, noi abbiamo tutti gli elementi, tutti gli ingredienti affinché il piatto funzioni. Poi con il nostro sguardo probabilmente smaliziato riusciamo a capire i limiti e le deficienze del film. Detto questo, alcune cose positive. Innanzitutto la prova di alcuni attori non è così disdicevole. Secondo, ci sono alcune atmosfere che funzionano, cioè le atmosfere, quando lui riesce per qualche secondo a star zitto e a non ritmare così intensamente in questa riduplicazione tra parola e immagine, ovvero questo specchio un po' troppo ossessivo, alcune cose funzionano, alcune atmosfere. E poi perché c'è la curiosità, ne abbiamo parlato così anche in Camera Caritatis, c'è la curiosità di dare un nome ai protagonisti di quelle notti, anche questo spinge il pubblico, quindi vero. Non so se ti ho risposto in maniera più inadeguata, però le major hanno buttato i soldi per tutte queste cose.
Director,
io voglio spezzare una lancia proprio su questo punto,
sulla schiena di torre,
dell'ossessività, no? Perché secondo me, anche a me all'inizio l'ha proprio stancato, nel senso che ci sono dei pezzi dove faticavo a star dietro, nel senso non riuscivi a ragionare un attimo su quel che stava succedendo, su quel che stava dicendo, che già era passato oltre, e ti rendevi conto che era, credo, un limite. Poi però, visto a mente fredda, finito il film, ragionatoci un secondo, in realtà mi sono detto, forse, se voglio proprio vederci un lato positivo, era anche un'ossessività contenuta nel personaggio. Quindi forse, io ripeto, lui ha voluto sottolineare il fatto che quella donna così condizionata da un'infanzia, un'adolescenza in cui il padre ha chiesto troppo, in cui gli è stato sempre sopra, eccetera, e quel tipo di ragionamento malato che in realtà in molti giocatori avviene, cioè quando racconta quei momenti di poker,
la compulsività, dici,
quella compulsività, cioè, quello quel sì, ragionare però in maniera diciamo disorganizzata, in maniera molto tumultuosa, in realtà dice, ho visto, la dico, no, non riesce, no, secondo me alla fine a fare una cosa che dice, beh cavolo, ha fatto un'operazione perfetta. Però se vogliamo, almeno io ci ho voluto vedere questo, cioè forse ha cercato di trasferire quel tipo di ansia, quel tipo di esagerazione a parole.
Però sai, posso dire una cosa, secondo me, cioè questo che dici tu è vero e c'è e lo fa bene, ma secondo me nella sua idea è secondario, è di contorno, cioè quello su cui lui si concentra è questo rapporto tra padre e figlia che viene risolto in una maniera imbarazzante e con uno spiegone drammatico in una discussione di 10 minuti in un film dove la scena più veloce, cioè la l'inquadratura più lunga durava tre secondi.
Incredibile.
C'è una scena lunghissima, lenta, noiosa, con lui che fa uno spiegone totale a lei e a noi, spiegandole per quale motivo il loro rapporto è in questo modo.
Posso...
Che è proprio totalmente in disaccordo con quello che ha fatto fino allora. È quello che mi ha imbarazzato.
Posso tornare
e poi,
a fare...
ultima cosa, e poi il fatto che dicevo prima, cioè che questo personaggio è un personaggio discutibile in social network, Zuckerberg viene dipinto nel bene e nel male, in bianco e nero, qui lei è messa sopra un piedistallo e dipinta come un'eroina che stride un po' sta cosa.
Posso, cioè, ritornare, non ho visto, ripeto che non ho visto il film, mi attengo a quello che state dicendo, ma mi sembra assurdo che però, ripeto, gli studios non abbiano applicato un final cut a questo film, perché state evidenziando dei difetti che sembrano grossolani, cioè no, da opera prima italiana.
Non è che sono che sembrano, cioè io cioè, proprio,
è
io
come
sono...
se dietro non ci fosse stata l'industria a perché io... poi la scrittura credo che non sia male, come è stato detto, gli interpreti sono importanti, la storia sembra stimolante.
Tra l'altro dura 2 ore e 20, appunto, lo potevano dare
forse
una puntatina e renderlo.
Scusa, io veramente sono nettissimo su sto film, non riesco a essere diversamente. Quello che dice il diretto va benissimo, ma pretende e chiede allo spettatore uno sforzo che Sorkin se ne frega di cioè che non si può, è un problema che Sorkin non si pone, perché non è che sta, cioè, secondo me lui non sta girando le scene di poker e di gioco compulsivo per farci capire che quella lì c'ha un problema col padre, cioè quella è una cosa che nella sua sceneggiatura arriva a un certo punto e viene risolta in maniera patetica, cioè questo collegamento non lo farà mai lo spettatore comune, tipo comune nel senso uno che va al cinema per questo film, quindi questa cosa se mai esiste non la coglierà mai. Io poi faccio un parallelo con uno sceneggiatore che ha fatto il suo primo film poco tempo fa, che è Taylor Sheridan.
Ecco. Okay?
Se noi mettiamo a confronto i due modi di prendere in mano la camera e di diventare regista, vediamo proprio un atteggiamento diverso. Lui lavora per sottrazione del film. Lui fa un film, secondo me, molto bello, con dei limiti che sono
Sheridan.
Sheridan, di uno che fa per la prima volta la regia. Ma
e non si spericola, infatti.
È un film.
Secondo me il difetto sta
di che film parliamo? Taylor Sheridan, di che film parliamo?
Wind River. Cioè, se ci sono dei difetti in quel film, sono nella scrittura. Se me
guarda, forse in qualche punto, ma in certi punti, secondo me la scrittura è esemplare. C'è un passaggio, guarda, quando trovano il cadavere della ragazza, lui parla con la ragazza dell'FBI, le spiega quanta strada può fare uno che vuole vivere, quella vale tutto il film.
Anche secondo me, ma anche vale il finale secondo me è bello. Comunque
Sorkin, che veramente si autoincensa.
Fior avanti, vuole dire una cosa, poi dobbiamo chiudere che siamo oltre.
Ma veramente, mi associo a quello che ha appena detto Hans. Molti sceneggiatori, quando passano dietro la macchina da preso, spesso mantengono i pregi e i difetti della loro scrittura. Uno come Paul Huggins, che è un grandissimo sceneggiatore, quando è andato dietro la macchina da preso ha avuto un rigore, una severità che magari non era così scontata, forse anche perché è stato, come dire, dietro le spalle di gente come Clint Eastwood, insomma, voglio dire, quindi in questo caso io sono netto come te, però cerco anche di dire perché può piacere questo film.
Chiaramente, detto. Adesso vi lascio con questa massima. Il cinema...
Guarda, mi viene da dire...
Questa sì che è vita.
Vai. Il cinema...
Ma noi non abbiamo una pubblicità da pagare.
Purtroppo no.
Però fammela dire, se no...
Prego.
Il cinema è come il ciclismo. Odore di vecchi ricordi.
No, scusa.
Più che la grandezza dell'autore del momento, conta l'importanza del maestro che lo ha formato.
Grande, guarda,
non c'è sempre qualche tenga.
Su queste parole non si può che mandare
musica. Allora, sempre dal gioco di Molly, questi sono Sly e i suoi Family Stone che fanno un pezzo che si dà, a noi loro piacciono anche quando sono più soft,
ma
vero?
Sì,
e quindi Everybody is a star, anche Laszlo. Everybody is a star. System tries to bring you down.
5 Jahre Bautraumfabrik.
Ebbene, siamo a ridosso di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo scorso 14 aprile è stata finalmente svelata quella che sarà la line-up del prossimo Festival di Cannes, perché stiamo parlando dell'imminente festival, e devo dire che siamo molto contenti, quantomeno io e Fioravanti, perché ci sono due dei nostri pupilli in concorso. Un concorso straordinario che si erano tutti lamentati lo scorso anno perché l'Italia era rimasta fuori dalle piazze d'onore. Voi sapete, il Festival di Cannes è inutile dirlo, ma insomma è l'evento dell'anno. Dopo gli Oscar c'è il Festival di Cannes, a livello quantomeno in Europa, ma a livello mondiale anche, tanto che i più grandi autori, anche americani, hanno la consacrazione in qualità d'autori solo se vanno a Cannes. I due pupilli, per quanto mi riguarda, sono Stéphane Brisé e Kia Zanché. No, sto scherzando. Quest'anno l'Italia c'è, bravo, e c'è con due grandissimi interpreti dell'autorato, del cinema d'autore italiano, e sono in qualche modo anche loro maestro allievo, se si può dire, perché è un cinema che dialoga molto il loro. Il primo, per ordine di importanza e anche d'età, è Matteo Garrone.
Ah, lo scrittore che ascolta.
Lo scrittore che ascolta. Che porta a Cannes questo film di cui tanto si è parlato, una delle vicende più truculente
e
cinematografiche della malavita italiana, della storia dei crimini italiani, che è la storia appunto di Dogman, di questo uomo che faceva tolettature di cani e non solo.
Il canaro e la maiana.
Per una volta suona meglio in italiano che in inglese.
E l'altra interprete
scusate, sarebbe stato canaro.
Vabbè.
Cannaro.
Scusa, Laso, un cane a canna.
Un cane a canna, più di un cane.
Però cioè, l'altra è.
L'altra è. L'altra è Alice Rohrwacher, che siamo molto contenti di ritrovare a Cannes con il suo terzo film. Ciao Alice.
Siamo con Alice Rohrwacher.
Vabbè, tre film, tre partecipazioni a Cannes. Il primo anno.
No, niente, si emoziona.
Ogni volta. Vai, più avanti.
Sollevo Giacomo.
Se posso dire, sono gli ultimi due Grand Prix della giuria del Festival di Cannes. Gli ultimi due italiani che hanno vinto il Grand Prix sono state in sequenza Garrone con Sorrentino non è in concorso, Reality, e la Alice Rohrwacher l'anno dopo, forse credo due anni dopo, con Le Meraviglie.
Dunque, se non sbaglio,
dicono che il Grand Prix è un investimento sulla palma del futuro, forse quest'anno
forse avremo una palma.
L'Italia ha almeno due possibilità.
Ma ci sono anche grandi altri titoli. Io vorrei citare un vecchio amico del Bartram Fabric, con Shoplifters abbiamo niente meno che
Hirokazu Koreeda.
E ribadisco,
Koreeda,
che è quello di, l'ultimo era Ritratto di famiglia con tempesta, ma prima ha fatto, per esempio, che ne so,
Soshite Cicciniaru
o anche
Mabaroshi no Kitaru no Ikakuri,
no, per dire, no? Comunque, scherzi a parte,
era sul confine,
infatti si sente un po' disturbato, un grande regista giapponese. Poi c'è anche il film di Spike Lee
l'unico americano
che parla di un poliziotto nero infiltrato nel Ku Klux Klan negli anni 70, si intitola Black Klansman.
Con 3K nel titolo.
Certo, quando
c'è anche David Robert Mitchell, che è il regista di Follows.
Sì.
Fantasticissimo.
Che farà
esce questo noir giallo thriller. Ho visto il trailer, è molto...
Dici il titolo a sto punto.
Sai che non lo so.
Under the Silver Lake, esatto.
Io invece sono molto contento che ci sia Kia Zanché. Prima il nostro l'ha citato.
Assolutamente, per me è un
gigante. E una cosa più in generale, vabbè, oltre ai classici, come dire, Spike Lee, eccetera, io sono molto contento che quest'anno Cannes ha lasciato fuori molto cinema americano, il poco presente,
molto oriente.
Sì, per dedicarsi al cinema asiatico, che negli ultimi anni, forse non ce ne siamo accorti, ma ha dato delle soddisfazioni incredibili. Sì. E spero davvero che escano. Siano distribuiti tutti.
Quando c'era il Paul Muller,
vediamo
tanto.
Sì. È vero. Ora noi lo prendevamo amabilmente per il culo,
posso dire che ha sorpreso molto. Cioè, intanto citiamo uno su tutti, no? Nel senso, c'è Jean-Luc Godard in concorso.
Il manifesto.
The Picture Book, sicuramente sarà un capolavoro, a prescindere. Io spero che gli diano la palma d'oro preventiva, cioè senza concorso, perché no, non si discute su questo. Ci sono tanti francesi, c'è Stéphane Brisé, appunto, At War, il suo nuovo film, no. Per fortuna no.
Era quello di la Loi du Marché.
Loi du Marché e Un Vie, un film straordinario passato a Venezia.
No, mi dice La Loi du Marché era il più recente, che ci avevi parlato bene tu.
Un Vie è più recente.
È vero, era
a Venezia. A Venezia vinse un Leone d'Argento. Film è stupendo.
Se non sbaglio, proiezione speciale, c'è un certo Stanley Kubrick.
Sì, appunto, andiamo però su quello che c'è intorno. Nel senso, L'Ansertà Regard, una selezione altrettanto dignitosa, che è quella che sperimenta di più, ci porta Valeria Golino in concorso con Euforia. O Euforia.
Euforia. Film rubato, scippato a Venezia. Sono andati al braccio di ferro.
No, ma infatti, la cosa interessante, volevo dire questo, poi una nota politica. Vabbè, Valeria Golino con Scamarcio e Mastandrea, film dicono molto bello. E Ansertà Regard, dunque anche lei è la seconda volta che la canta, che c'era stata anche con Miele, come si
era sempre Ansertà Regard,
sì, però, come accade a Cannes, quantomeno a Thierry Frémaux, che è il selezionatore, il capo della delegazione che si occupa della selezione dei film di Cannes, loro hanno questi loro pupilli, queste loro scelte, e le seguono nel corso del, infatti c'è un grande escluso in questo che è il percorso di Frémaux, perché Sorrentino, che è sempre stato a Cannes con i suoi film, questa
però aspetta, io volevo sentire Fioravanti, se lui c'ha qualche, visto che è uno che è inserito, è un insider,
io so che il professore ha un gossip bomba, poi che ci svelerà su Sorrentino e Cannes.
Il professore attenzione
professore con Sorrentino, me lo ricordo dagli Oscar, mi manca tantissimo.
Aspetta, allora attendete con ansia una mezz'oretta,
dica
io. Dolan, che doveva essere presente a Cannes, non sarà Cannes.
E infatti.
Ieri l'altro ieri ha dichiarato sui social, insomma, che non ce la fa. Non si è capito manco tanto bene, perché non è che.
Beh, l'ultimo film l'hanno trattato molto male, dunque lui è uno che.
Sì, qual è il suo ultimo film?
Lì non si è capito se non ce la faceva col montaggio. Lui ha detto: voglio portare la migliore versione possibile di questo film. Ha lasciato capire che il film non era pronto, non l'ha detto.
Guarda, la cosa interessante, di questa selezione di Cannes, che puntando molto su dei giovani e su dei nomi emergenti come Pavlikovsky, come Serebrennikov, eccetera, eccetera, ha lasciato carta bianca a Venezia. Io credo che quest'anno avremo una line-up veneziana di altissimo livello. Bene. Quantomeno sui grandi nomi, perché Ray Gadas sarà Cannes,
Dolan
sarà Cannes, ma soprattutto, fortunatamente, ci sarà Luca Guadagnino con il remake di Suspiria, perché uno di quegli altri film che era lì, doveva essere Cannes.
A rischio grossissimo, speriamo, Luca, vagliela.
Ne parlano di chi l'ha visto, ha detto altissimo.
Io ci spero tantissimo.
Io conosco gente che ci ha lavorato.
Altra piccola cosa, da quest'anno a Cannes non ci saranno film prodotti da Netflix, perché Netflix hanno accettato il discorso di dire: sì, va bene, ti porto i film, però li faccio uscire in sala. E quindi non sono arrivati a un accordo.
Sì, hanno messo questa barriera.
Questo purtroppo è
invito
all'altro lato del vento di Orson Welles di essere presente.
Esatto.
Ci sono due cose però strepitose fuori concorso. E una è il ritorno di Lars von Trier.
Ecco, parliamo di quello, perché poi
con Jeff Bezos. 7 anni e dopo le frasi sul nazismo che avevano decretato l'allontanamento.
Da cattivi, poi c'è un certo Terry Gilliam che riesce finalmente a finire.
Non si sa.
Lo dire,
Lars von Trier accusato da Bjork di molestia subito.
La cosa che diceva prima Torre non è un dettaglio, ma ci sarà finalmente la versione restaurata per celebrare l'anniversario dell'uscita in sala, che era nel 1968.
I 50 anni
di 2001 di Sandro
Spazio, presentata da Nolan.
E allora, visto che probabilmente quando comincerà il bar, se le cose quando comincerà Cannes, se le cose continuano così, noi non ci saremo, perché è probabile
che avevamo un inviato,
ma c'è il rischio che la prossima puntata sia l'ultima, ahimè. Vedo che Fioravanti che mi guarda con gli occhi sgranati, non hai letto il gruppo.
No, ho letto.
È possibile che la prossima sia l'ultima.
Ma magari no, magari no.
Bisogna vedere, però, se non
pensiamo positivo.
Se non saremo a Cannes, comunque.
In un garage.
Saremo in un garage, quindi non vi preoccupate per noi. Nel frattempo, visto che tra poco parliamo del grandissimo Milos Forman.
Scusa,
lampeggi da un quarto d'ora.
Ci siamo dimenticati gli altri italiani che sono a.
Perché fai questo gesto?
Vabbè, Zanasi e Savona e Massi alla Kenzen.
Vabbè, diciamo, diamogli un po' di dignità.
Vabbè, dai, però, sì.
Magari ne riparliamo dopo un attimo.
No, dillo tu, ma è che siamo.
No, c'è Zanasi con Troppa Grazia Zanasi è anche il regista di tanti film interessanti, commedie molto intelligenti, che negli anni 90 e 2000 lo hanno paragonato al Wes Anderson italiano,
per
l'atmosfera che riusciva a solleticare. E poi ci sono Stefano Savone e Simone Massi con La strada dei Samuni, film che non
Simone conosco. Massi, autore delle sigle di apertura del Festival di Venezia.
A lui con l'animazione.
Nella Kenzen c'è anche un bellissimo Welly di Mohamed Benatia, che secondo me può essere interessante.
Va bene.
Può essere interessante.
Comunque siamo oltre, andiamo. Ben c'è oltre. Un omaggio dell'omaggio, perché sentiamo, per omaggiare Bello. Milos Forman, omaggiamo Man on the Moon con un Jim Carrey nei panni di Andy Kaufman, dei panni di Tony Clifton, che canta I Will Survive, anzi per la precisione canta I Will Survive. First I was afraid, I was putrefied, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grow strong, and I learn to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go! Walk out the door! Don't turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one that tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd stand there? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. As long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. I will survive. I will survive.
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
E pochi giorni fa purtroppo è venuto a mancare il grandissimo Milos Forman, e noi lo celebriamo a nostro modo con un ricordo della sua filmografia. Io in particolare voglio partire, come faccio sempre, da una cosa, da un non un capolavoro, lascio a voi i capolavori, parto da un outsider, da un film che a me ha toccato e ha segnato a suo tempo da quando ero giovanissimo. Sto parlando di Hair, un film del 1979 tratto dall'omonimo musical, che cito per due motivi. Perché innanzitutto era quello che nell'intenzione di Forman doveva essere il suo primo film americano, perché lui è arrivato in America all'inizio degli anni 70, era rimasto stregato da questo musical del 67, lo voleva fare, ma ovviamente era sconosciuto per avere un soggetto del genere, insomma avrebbe dovuto avere tutt'altra fama. Quindi fece il suo primo film americano, che fu Taking Off del 71, e solo in seguito a quello e al successo del Nero e il Cucuro del 75 e al rifiuto di Lucas perché doveva girarlo lui, girò Hair nel 79. L'altro motivo è che in questo film comunque ci sono alcune delle tematiche chiave di Forman, che sono la ribellione al sistema, l'essere controcorrente, il tema della diversità, eccetera. Lui lo realizza in questo film con una bellissima sintesi tra immagini e musica. Mi ricordo le scene, la scena iniziale nel Central Park con questi cavalli che ballano sulla musica di Aquarius, ma soprattutto la scena finale fortissima e toccante dei soldati che salgono sull'aereo per il Vietnam, e poi si fonde con la scena davanti alla Casa Bianca con una canzone bellissima che sentiremo dopo. Quindi un film decisamente da recuperare, secondo me, anche se non è uno di quelli suoi più eclatanti.
Cos'altro dire?
Io, se vogliamo parlarne uno per uno, sì, dico quello che sono più legato io, cioè più legato io. L'ultimo film, forse il penultimo che ha fatto, che è L'ultimo inquisitore, già mezzo cieco, film non pienamente riuscito, però io ci sono molto legato, perché c'è una scena di incisione su Zinco che è un capolavoro, molto meglio di qualsiasi documentario. Lo dovete vedere? Perché è girata con un amore per quello che sta facendo, vedere, è impressionante.
È un film su Goya.
Mi hai veramente rubato. È un film su Goya, però c'è quella sequenza lì che secondo me è tra le più belle che abbia mai visto di una sequenza che parla di arte, di riproduzione.
Lui era un grande cultore dell'immagine, non solo attraverso i suoi film, ma era anche un vorace cinefilo. Tant'è che è stato, credo, il direttore per tantissimi anni della scuola di cinema di Praia. E ha la responsabilità, e se non il merito, di aver creato un Kusturica qualsiasi, cioè nel senso di aver messo al mondo, ecco, prima si diceva dei maestri e degli allievi, un altro talento visionario assoluto.
Posso dire una cosa, un aneddoto velocissimo, che l'hanno detto l'altra sera, lo sentivo molto divertente. Il 68 di Milos Forman è stato un anno molto particolare per Milos Forman, perché lui si trova fuori da Praga, da Cecoslovacchia, e si è trovato in America durante l'esplosione di Berkeley, quindi è dovuto tornare in Francia, dove si è trovato in Francia, no, ma restiamo in Francia, stanno producendo un film, non mi ricordo che cosa, restiamo in Francia perché andiamo a produrre questo film in Francia, vanno in Francia, scoppia il maggio francese, a quel punto dicono vabbè, allora, facciamo una cosa, torniamo a Praga, tanto a Praga non succede mai niente, stiamo belli tranquilli, torna a Praga a carri armati.
Come dire,
no, questo ci arriviamo. Da vederlo, voglio trovarlo per bene.
Io mi ricordo, guarda, del 1984, capolavoro assoluto che è Amadeus, ma me lo ricordo perché probabilmente è uno dei primi film che ho visto, io avevo 10 anni, 11 forse, quando è uscito, insomma, quando ne ho preso visione, e me lo ricordo come se lo avessi visto ieri pomeriggio questo film. E questo non perché io sia un genio, ovviamente lo sono, ma questo tra virgolette, ma perché la forza, la potenza delle immagini, e come diceva Laszlo Kovacs, il voler raccontare l'arte, no? Attraverso Amadeus in questo caso, Salieri, tutta la vicenda, ma proprio c'è mille volte la scena del colare a freddo, dello zinco. Cioè c'è questo proprio andare a cercare la musica, andare a ricercare la scrittura, andare a ricercare questa azione febbrile fisica del genio assoluto che era Amadeus. È un film che proprio si vede che va a celebrare il piacere per l'arte assoluta del maestro ungherese.
Dunque, prendo invece un film che è Larry Flint, che il nostro Pampa mi ha rubato, avrei voluto parlare dell'ultimo inquisitore, ma
potevo parlare
prendo Larry Flint per un semplice motivo, perché non vorrei far scivolare il fatto che Milos Forman fosse europeo, come tanti, anzi forse secondo me i migliori registi al mondo sono stati europei approdati negli Stati Uniti. Parlo di Hitchcock, parlo di Billy Wilder, parlo di Lubitsch, parlo di variamente della forse il miglior cinema che ha prodotto Hollywood. Milos Forman aveva questo approccio alla narrazione.
Ci sono anche americani che sono andati in Inghilterra, tipo Kubrick, che
esatto, sì,
si sono migliorati.
Comunque lui, Milos Forman, aveva questo sguardo da intellettuale europeo, però riusciva a gestire i grossi capitali del budget americano. Questo ne faceva un grandissimo regista. Larry Flint, che poteva essere in mani diverse veramente un enorme macchiettone, lui riesce, sì, come dire, a rimanere nell'atmosfera del divertimento anche drammatico, però affronta i temi senza banalizzarli, e questo secondo me è molto importante. Larry Flint parla veramente della morbosità borghese, della pruligine americana verso certi prodotti, e secondo me
puritanesimo, esatto, in maniera incredibile.
E poi c'era grandissima attrice Carney Love,
sì, e ritorna, e nonostante
da morire Carney Love,
allora, ritorna, esatto, al tema che dicevo prima, cioè lui prende personaggi che sono sempre un po' ai margini, no, sempre un po'
da un testo matta,
sempre un po'
per chiudere così. Quindi credo che Larry Flint ci mancherà tantissimo, perché non sono molti i registi che riescono a fare questo salto
nessuno ha menzionato l'elefante nella stanza,
esatto. Qualcuno volò sul nido del culo.
Ci girano intorno. Ma perché Jack Nicholson è una testa matta,
lui era davvero testa matta.
Qualcuno vola sul nido del culo o cuculo e Man on the Moon,
però erano i due grandi assenti.
Il suo grandissimo film è Gli amori di una bionda. Probabilmente è quello che l'ha rivelato all'umanità intera, e l'anno scorso, tra l'altro,
quando Laszlo trova queste
ma l'anno scorso la Cineteca l'ha restaurata, cioè l'ha riportata in sala. Non credo, no, Gli amori di una bionda no. A lui l'Oscar l'ha vinto con Amadeus, se non erro, Larry Flynn, credo.
Era una nomination, però
era per dire che gli amori di una bionda
era quello volonio sul culo e Amadeus.
E Amadeus.
Tre Golden Globe, sempre per i primi due film, più Larry Flynn.
No, era semplicemente per dire che nel mondo ci sono milioni di film realizzati. Pochi di questi purtroppo arrivano al restauro e molti meno di quei pochi riescono a tornare in sala. La Cineteca di Bologna, l'anno scorso ha riportato in sala Gli amori di una bionda. È riuscito anche in un cofanetto, in un DVD Blu-ray, restaurato e rimasterizzato. Io vi invito a recuperarlo, perché veramente stiamo parlando lì forse dell'inizio della carriera che poi noi tutti conosciamo, ma quello è un incipit, anche se non è
enorme. Posso dire solo una cosa? La grandissima interpretazione sulle ripete di Woody Harrelson.
Simone Rossi, Rossi l'abbiamo interrotto. Hai un minuto per parlare di Nino il culo e di Man on the Moon insieme.
No, in realtà non parlo di nessuno dei due, perché avrei parlato molto meglio di un film. Parlo soltanto di una cosa che ha a cuore il cinema di Forman, che forse non abbiamo detto, che è un tema apparentemente secondario, ma che attraversa tutto il suo cinema, e che è il tema del doppio, chiamiamolo così, che ricordiamo, non so, Amadeus e Salieri, Kaufman e Tony Clifton,
Berger e Claude Hooper Bukowski,
esatto, che si inverte, e quello sbagliato parte per il Vietnam, e l'altro
di Goya era lo stesso inquisitore,
con la Nata di Portman, che è due persone diverse ma uguali, perché la madre e la figlia. Questo è un dettaglio forse secondario, ma secondo me dice molto sul cinema dell'identità che ha fatto Miloš Forman, non dico altro.
E allora,
comunque ci mancherà veramente tanto.
Ci mancherà tanto. Grazie maestro. E allora, grazie, da quel maestro. Film che ho citato e da quella scena epica che ho citato, io voglio mandare un pezzo epico, cioè questo pezzo meraviglioso, anzi due pezzi in uno, The Flash Faders e Let the Sunshine In, che sono un po' due facce della stessa medaglia, diciamo. Sentite che bomba. Laboratories facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies. Era un test massa. Everything.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Sunshine. Che pezzone!
Avete ascoltato solo il ritornello, però.
Rimandiamolo, rimandiamolo.
No. Mandiamo il cinema del Giotto.
Tanto è allora l'ultima puntata, rimandiamolo.
Ma smettila, non sarà l'ultima puntata. E poi soprattutto, abbiamo detto che dobbiamo vedere le cose con positività. Allora, siamo partiti in un garage, siamo arrivati a Radiofonica.
Torneremo in un garage.
Semmai torniamo in un garage, cioè non vi preoccupate.
Pensiamo a cose positive.
Pensiamo positive e porteremo nel garage tutta Radiofonica.
Ma chiaro, ma assolutamente.
Io ho letto un libro.
Lo so, tanto tempo fa e poi hai smesso.
Io ho letto un libro di Steve Jobs, che lui è partito in un garage e non aveva niente.
Ecco,
guardiamo adesso che fine ha fatto.
Andiamo positivo. Allora, come anticipato da
Guarda adesso che fine ha fatto.
Quella di Milos.
Quella di Milos.
Esatto. Vogliamo sapere, soprattutto vogliamo dirvi, cosa troverete in sala da qui al 26 aprile. Quindi, se i nostri topolini hanno preparato la sigla, no la sigla, il sound, no, non c'è una sigla?
Di che?
Nel cinema di oggi, certo, ma la sigla, una cosa serve una sigla.
Fatte una sigla e parte.
Già vedo che i topolini hanno sbagliato.
Allora, andiamo a leggere che cosa hanno sbagliato i topolini questa settimana. Chi inizia?
No, è segnalato qui in uscita lunedì 23, come accade in tutta Italia. Un capolavoro che si chiama Ex Libris.
E a Perugia stiamo avanti.
E a Perugia c'è stata una.
Ma l'abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì, però
l'abbiamo
esce,
parlato, sì. Però non riesce, non lo abbiamo.
La settimana scorsa ne abbiamo parlato in agenda. Tu non c'eri e non lo sai.
Tesoro, no, volevo dire che non è che riesce a Perugia, non riesce.
C'è già stato. Ah, ma non lo mantenete?
No, era un allora evento unico.
Però siete voi che vi dovete vergognare.
Probabilmente tornerà in giugno dopo il Salone del Libro di Torino.
Va bene, no, saltiamo questo capolavoro di Wise, che è un grandissimo, e andiamo avanti però,
bravissimo,
no?
Domenica 22 esce Heart, un giorno straordinario, un documentario di, questa è una cosa molto interessante, Simone Rossi, questa connessione tra quello che c'è scritto e quello che vediamo nei video va molto bene,
tipo Sorkin,
Richard Dale, Peter Weber con Robert Redford e Diego Batantuono.
E l'ho messo perché era un cortocircuito bellissimo.
Veramente, al Méliès troveremo un viaggio
detto anche Méliès.
Un viaggio stupefacente che rivela l'eccezionale potenza della natura. 24 ore nel più incredibile dei pianeti conosciuti, la Terra. Seguito del documentario Heart, la nostra Terra.
Il regista è quello della ragazza con l'orecchino di perla, per la precisione.
Richard Dale e Peter Weber. Prego, la sua cosa.
Loro One di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Cassia Smutniak e Fabrizio Bentivoglio.
Martedì
24 esce dappertutto perché a Perugia esce in tutti e due i cinema cittadini. Zenith, Postmodern e Multisala.
È uno dei miei registi preferiti.
Lo sappiamo. Okay. Il film di Sorrentino su Berlusconi. Anzi, la prima parte, perché la seconda esce la settimana dopo o due
la
settimane.
La seconda parte si chiamerà Loridò.
Loridò. E è due settimane dopo?
Sì.
Comunque, parla della decadenza del regno di Silvio Berlusconi e soprattutto della sua corte. Il titolo Loro si riferisce appunto ai personaggi che gli hanno ruotato intorno. Loro può però diventare l'oro, ci dice il saggio topino di My Movies, aggiungendo semplicemente un apostrofo, come se Berlusconi fosse per i suoi cortigiani una sorta di miraggio di ricchezza e fortuna.
Remida.
E chissà come sarà Loridò.
Chissà come sarà Loridò.
E lo dico, lo sottolineo, io spero che qualcuno voglia cogliere questo invito a realizzare un Loridò.
Si narra negli ambienti del cinema che dopo la settimana scorsa Sorrentino è lì che si mangia i gomiti.
Secondo me gongolando nei suoi milioni.
Siamo a metà blocco, abbiamo detto due film. Diciamo il terzo, non lo saprei. Io vorrei chiedere.
Spesso gli capita. Comunque fanno una coincidenza che spesso capita.
HD. Chiedere l'aiuto ufficiale di Simone Smith per pronunciare i vari attori di questo Interruption di Yorgos Zois con
Alexandros Vordaxoglu.
È la pronuncia attica.
Sofia Coccai e Pavlos Yordanopoulos.
Yordanopoulos.
A parte quella,
Yordanopoulos.
In quell'hai però
che sarà il postmodernissimo.
Sarà il postmodernissimo. Si svolge, si ambienta il teatro di Atene ai nostri giorni. In scena si sta rappresentando
rappresentando l'Orestea di Eschilo in un adattamento postmoderno. Guarda un po', sarà un caso. All'improvviso.
Queste sono greche, sai?
In seguito a un breve blackout, un gruppo di giovani in abiti scuri ed armati di pistole sale sul palco, invitando chi lo desidera a raggiungerli per prendere il posto degli attori. La recita prosegue, ma ora le dinamiche sono profondamente mutate.
Vai, 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 vai,
curioso,
vai.
Curioso. Gli indesiderati d'Europa del grandissimo Fabrizio Ferraro.
Assolutamente sì, è un grande.
Non lo conosco. Non
film in programmazione. Al postmodernissimo.
Ah, beh, allora capolavoro.
Se vuoi conoscere Ferraro, puoi venire il 21 maggio perché sarò ospite al postmodernissimo. Già è stato ospite col suo precedente film.
Chi era?
Tra l'altro, Colossale Sentimento.
Colossale Sentimento.
Questo film era a Rotterdam e quello precedente a Torino, no? Tanto per dire che non stiamo parlando di un Vaporidis qualsiasi.
Dai, con il grandissimo Euplemio Macri. La tarina. E non si sa ancora dove uscirà, comunque
te l'ho appena detto, la segreteria
narra le vicende di un sentiero,
stai calmo,
di un sentiero sui Pirenei che ha visto transitare da un senso all'altro migliaia di persone e rifugiati in fuga dai fascismi diffusi nel cuore dell'Europa del secolo scorso.
Bello, bello, eh?
Passiamo a mercoledì 25, vai.
Oh, basta film di supereroi per piacere, infatti no. Avengers Infinity War di Joe Anthony Russo con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Joss Adana, Jeremy Renner, Josh Brolin, Chris Evans, David Bautista,
e Vin Diesel!
No. Scusa, quel C. Evans è Cadel Evans, vincitore del Tour de France.
Certo.
Beh, un cast!
Per essere i conti più cari di tutti i tempi, gli Avengers e i loro alleati dovranno essere pronti a sacrificare tutto pur di sconfiggere il potente Thanos. Basta.
No. I fratelli Russo sono i migliori dei registi Marvel, hanno fatto i migliori film della Marvel. Questo è tratto da una due miniserie, Infinity Gauntlet di Jim Starlin, disegnati da tanti grandi, pensa George Perez, Pampanelli, tu sai di cosa parlo. Comunque basta, io spero tanto in questo film perché i fratelli Russo hanno girato in
chi loro anche video. Io spero tanto in questo film perché lo montiamo a Gumberti,
è vero? E allora
Civil War chi l'aveva firmato?
Civil War l'avevano girato i fratelli Russo
e non mi era piaciuto
a me tanto anche Winter Soldier erano i migliori di tutti.
Civil War no,
io invece punto molto su Tu mi nascondi qualcosa di Giuseppe Lo Console con Eva Robbins.
Ma lo vedo,
beh, un'investigatrice privata,
già so che nasconde, già si sa che nasconde.
Decisamente
puoi dire
adesso solo
che c'è Eva Robbins.
No, c'è anche la moglie del capitano adesso, Sara.
Sì, ma non
sì, la ragazza è
Sara Felbebaum, dai, la moglie del capitano.
Grande,
andiamo.
Sara.
Un'investigatrice privata che pedina per errore la persona sbagliata e manda a monte un matrimonio. Una donna che ritrova il marito senza memoria dopo un incidente, sposato con un altro. Un uomo fidanzato con una pornostar, credo sia Eva Robbins.
No, è Sara Feld.
Ah, che sospetta che questa lo tradisca col suo partner lavorativo, che è Eva Robbins.
Vai.
Marco,
Terra bruciata, un documentario di Luca Gianfrancesco. Diciamo, non sappiamo dove.
Uscirà al Metropolis.
Ragazzi, a un
vertigo. Ve la stiamo parlando.
La mattina del 1 novembre 1943, a Conca della Campania, un minuscolo borgo della provincia di Caserta, 19 civili vengono trucidati da una pattuglia di militari tedeschi. Graziella Di Gasparro, figlia di uno dei caduti, lotta da anni per tenere viva la memoria di quell'eccidio dimenticato.
Questo effettivamente è un documentario,
era dimenticato.
Questo
sì.
Chi lo programma? Il Sant'Angelo.
Questo lo fa il Melies, il 26 Melies. Ospite e regista, molto bello.
Qui bisogna andare, Ce lo segniamo, Terra bruciata il 26 al Melies.
Vai.
Utopia di.
No, al Melies, scusa, al Metropolis.
Quindi se stava per fare autogol.
Pubblicità però.
Vai.
Utopia di Berardo Carboni con Donatella Finocchiaro, Alessandro Haber e Matilde De Angelis, la giovanissima.
Matilda.
Beh, io. De Angelis. 7 miliardi di persone ogni giorno desiderano quello che non hanno. Se nel mondo reale la vita è diventata cinica, senza speranza, è nel mondo virtuale che gli umani ritrovano la bellezza dell'esistenza. Non sappiamo dove esce il film, non sappiamo come sarà questo film, ma un'idea ce la siamo fatta.
Sì, allora I fantasmi di Ismael, che sicuramente sarà o Almerias o Azzantaglio.
Visto, io l'ho visto.
Del grandissimo Arnaud Desplechin, che è un regista che amiamo.
Arnaud Desplechin è quello di Jimmy P, di cui abbiamo parlato nella prima edizione.
E di l'ultimo film, non ricordo il titolo, stupendo, di una storia d'amore, lui adolescente, lui è un antropologo, il film... un grandissimo
vabbè la sinossi
ben cast anche Marion Cotillard
Marion Cotillard
la mia il mio amore Sherlock Gainsbourg
Louis Garrel e Alba Rohrwacher
la sorella
Alba o Arice
per la sorella Alba. È Alba
l'attrice Alice la regista
abbiamo un contributo
Ismael Boyer regista febbrile ha perso Carlotta la giovane consorte inghiottita 20 anni prima dal nulla.
Cioè praticamente la mia moglie Carlotta sarebbe, giusto?
Piano,
ma un giorno, arlottando, ritorna dall'aldilà, riparando nella sua vecchia vita e tra le braccia di Ismael, sopraffatto dalle emozioni e dallo sconcerto.
Ok, l'ultimo lo dico io e poi il direttore è pronto a lanciare il brano. La melodia di Rachid Hami con Kat Berad, Samir Ghesmi, Alfred Renelli. Simone è un violinista che tiene un corso a una classe di allievi di scuola media in condizioni disagiate. Inizialmente i ragazzi sembrano interessati solo a creare disturbo, ma progressivamente il loro interesse si concretizza. L'obiettivo della classe è arrivare al concerto di fine anno e alla Filarmonica di Parigi. Gli ostacoli ovviamente non mancheranno. Rachid Hami è un attore che ha lavorato con Abdelatif Kechiche, se non sbaglio.
Ah, io sono pronto a lanciare il brano, ma prima volevo ricordare a questi due simpatici... ospite della torre, non mi ricordo oggi chi sei.
Alzo.
Che no, no, Rossi. Che siete in diretta streaming, quindi quando fate quei versi strani, si vede lanciando leggende.
Ragazzi, siamo in un ritardo mostruoso. Andiamo.
Scusa.
Tanto è l'ultima puntata che ci frega.
È l'ultima, andiamo.
Allora. Visto che in sala c'è anche L'amore secondo Isabelle, quindi un.
Ma Barosci!
Di cui non abbiamo parlato, stranamente, c'è la Binoche, potrebbe essere... sì, come dice l'Aslo, e c'è un brano che stranamente non avevamo mai messo, bello. È così bello che ci pare strano, e quindi prendiamo al volo l'occasione. Questa è Etta James, e questa è la sua At Last.
At last. My lonely days are over, and life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last the sky. Was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I Traumfabrik.
E ritorniamo in studio perché è un momento altissimo di questa trasmissione, di solito cialtronesca, perché abbiamo degli ospiti, dei registi veri, degli autori non in carne ed ossa ma in viva voce, e sono Luca Bellino e Silvia Luzzi, autori del Cratere, che è in sala in questi giorni al Postmodernissimo, ma è in tutta Italia. Infatti loro so che sono in treno, probabilmente si stanno muovendo per andare a presentare il loro film. Ci siete?
Sì, ciao, grazie per il momento altissimo.
Beh, lo meritate, perché noi di solito parliamo, cazzeggiamo molto sui film, però quando ci sono i registi cerchiamo anche noi di darci un tono. E dunque, visto che il vostro film è un film molto importante, perché è stato presentato, tanto la vostra prima opera, diciamo, di quasi finzione, posso dire così?
Beh, no, è finzione mascherata da non finzione.
Finzione pura, allora, diciamo così, che l'anno scorso, il settembre scorso, ha avuto un ottimo successo di critica alla settimana della critica, per appunto, dell'ultimo Festival di Venezia, arriva finalmente in sala grazie alla Sarraz Pictures, che è una piccola distribuzione italiana che però solitamente si occupa di cinema importante, di cinema interessante e bello, e questa volta dobbiamo dire che non ha sbagliato. Che cosa ci dite di questa esperienza finalmente in sala con il cratere dopo, insomma, abbiamo aspettato un po' prima di vederlo?
Sì, abbiamo aspettato, non so se è il momento giusto, perché forse non c'è un momento giusto, però il film ha avuto modo dopo Venezia di crescere andando un po' in giro per il mondo e essere visto da pubblici molto diversi, e sì, adesso affrontare il pubblico in sala è comunque un'emozione molto forte, perché dopo tanti critici, tanti cinefili, finalmente si è arrivato al pubblico vero, cioè quelli che entrano e scelgono di vedere il tuo film, quindi è una responsabilità enorme, e ci stiamo divertendo molto, perché sono due settimane che più o meno ogni sera conosciamo una città diversa.
Tra l'altro sarete anche in Umbria, a Spoleto, il 3 maggio, giusto?
Sì.
Ok, il 3 maggio dunque alla Sala Pegasus di Spoleto, per chi volesse conoscervi e parlare con voi del film. Tra l'altro il film è in programmazione, ripeto, in questi giorni anche a Perugia al Postmodernissimo. Devo dire che la reazione del pubblico è molto interessante, perché il film comunque tocca delle corde molto, molto interessanti, sia sul rapporto genitoriale che sulla società dello spettacolo, se posso così semplificare.
Ma voi siete venuti a Perugia? Siete venuti al Postmodernissimo?
Ancora no, speriamo di venire presto anche a Perugia.
Speriamo di trovarvi anche a Perugia. Prego, Simone Rossi.
Magari.
Ciao ragazzi, sono Simone. Il vostro film è un film a quattro mani, evidentemente, però è quasi a sei, perché c'è anche il contributo di Rosario, insomma.
Guarda, hai detto proprio, hai centrato proprio il punto, perché Rosario, diciamo Rosario persona, quindi Rosario Caroccia, la persona di Rosario Caroccia, ha firmato con noi la sceneggiatura, perché ci piace sempre, diciamo, dire che alcune battute, è anche vero, alcune battute del film sono proprio le sue, e alcuni elementi che poi noi abbiamo inserito in sceneggiatura di fatto arrivano da sue diciamo intuizioni, va, da suoi anche desideri. Quindi, e hai detto bene, perché invece poi Rosario Caroccia, invece il personaggio, quindi il padre, è come fosse il regista occulto anche di questo, di questo film, perché ovviamente nella storia un po', ecco, gestisce anche il, tutto ciò che riguarda l'immagine e il racconto, appunto, nel film.
Possiamo dire che questo film è un po' un affare di famiglia, e anche il modo in cui lo girate lo fa intendere, nel senso che voi usate una macchina che è sempre attaccata ai protagonisti, che sfuma tutto il resto come se fosse un contorno inutile, perché poi alla fine quello che conta è il confronto fra padre e figlio.
Sì, assolutamente sì. Noi volevamo che il mondo esterno, che è un mondo chiaramente ostile e difficile, fosse percepito e sia percepito attraverso il suono, e che quindi arrivi nonostante non si veda. Però quello che poi volevamo raccontare erano soprattutto questi due corpi: il corpo acerbo di Sharon, che è una ragazzina che sta diventando donna, e il corpo consumato dalle sconfitte di Rosario. E gli siamo stati attaccati in una lavorazione molto complessa, perché sono attori non professionisti, e abbiamo provato tantissimo, quasi come a teatro, prima di girare ogni scena, perché anche tecnicamente era difficile stargli così vicini, e alla fine era diventata quasi una danza. Ogni scena riuscivamo a raggiungere una sincronia dei movimenti che ci ha permesso poi di rendere questa asfissia da un lato, e in qualche modo anche la magia di questi volti che raccontano tantissimo.
Ciao Silvia, ciao Luca, volevo chiedervi una cosa molto più sciocca magari. al di là dei complimenti per il film che mi ha ricordato precedenti illustri, sono ascolano, cioè sono nato nella città di Ascoli. So che avete avuto una buonissima accoglienza ad Ascoli con una serata molto interessante a cui ha partecipato anche Giuseppe Piccioni, che ha fatto un po' da gran cerimoniere. Se vuoi raccontarci brevemente, anche per dirci così, com'è andata quella serata.
Ma guarda, sì, è stato, qui siamo con cittadini praticamente, espatriati a questo punto. Guarda, ad Ascoli noi siamo stati in programmazione al cinema Piceno, e in realtà è andata bene proprio, nel senso che il pubblico è andato a vedere il film, c'è stato un buonissimo passaparola, che poi è culminato insomma in una serata in cui ovviamente c'eravamo noi a presentare il film, e dove appunto Giuseppe Piccioni, che è un altro ascolano, trapiantato a Roma, ma comunque ascolano, regista illustre come l'hai chiamato te, ha voluto insomma presentare questo nostro film, perché l'ho amato molto, l'ha visto a Venezia e insomma lo ha sentito vicino e ha voluto presentarci. La serata poi è andata benissimo, c'erano più di 200 persone, insomma c'è stato un buffet, è stato bello, perché poi le domande del pubblico sono state molto molto interessanti, c'è stato un dibattito lunghissimo, quindi insomma sì, è stata, l'accoglienza è stata calda. Io non mi aspettavo in realtà un'accoglienza così calda, invece è stata caldissima, e adesso replichiamo addirittura a San Benedetto del Tronto, che praticamente è attaccata a 15 minuti, e poi la replichiamo Ancona in sala, quindi diciamo le Marche hanno accolto e abbracciato il film in maniera di fatto, guarda, davvero inaspettata, non mi aspettavo che le sale marchigiane diciamo prendessero e richiedessero questo film, perché non è un film, come tu stai, l'hai visto, insomma è un film proprio di cassetta, come si dice.
Assolutamente. Simone Rossi, un'ultima domanda.
È più una provocazione a tutti e due nei vostri confronti. Voi aprite il film con la protagonista che spiega un po' il movimento verista. Il vostro film, siete riusciti a essere degli autori veristi? Cioè siete riusciti a essere così distaccati da non entrare troppo in questa storia e lasciare recitare i vostri protagonisti?
In realtà noi facciamo esattamente il contrario di quello che viene enunciato all'inizio del film. Perché c'è innanzitutto appunto è un film totalmente scritto, è tutto finto, è tutto recitato, però era proprio per avere un effetto di realismo eccessivo, un iperrealismo quasi. E d'altro canto no, non c'è assolutamente distacco, anzi ormai siamo quasi una famiglia sola, abbiamo trascorso con loro anche il Capodanno in quella stessa casa in cui abbiamo girato il film. Però era necessario, e quindi sì, facciamo il contrario, però per avere un effetto verista e realista.
Perfetto, grazie ragazzi.
Grazie infinite, ricordiamo che il 3 maggio li trovate alla Sala Pegasus di Spoleto, quindi andateli a vedere, vi ringraziamo tanto, Luca e Silvia, buona serata e grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, davvero, grazie.
Ciao, grazie mille. E a questo punto facciamo una piccolissima pausa musicale, che tra poco arriva il nostro professore.
Das fünfte Element, Bar Traumfabrik.
Serata esplosiva al Bar Traumfabrik, soprattutto perché adesso arriva il nostro professore che da ore e ore e ore